Voi suscitate in me e in molti italiani un problema. Voi siete dei bastardi odiosi, però non riusciamo a smettere di ascoltarvi. Tirate fuori il peggio dai politici, ma non riuscite però a finalizzarlo a nessun tipo di scopo etico. È una cosa tremenda.
La Zanzara.
Eccoci qui, cari ascoltatori della Zanzara, prima puntata di due puntate speciali. Siamo nel giorno della vigilia di Natale. Dove sei, Parenzo? Dove ti trovi il 24 dicembre?
Natale.
Ma adesso ti metti pure a cantare le canzoni di Natale?
Eh beh, certo, bisogna essere tutti più buoni, eh. Cioè, non cominci con i suoi, con le sue mostruosità. Spero che lei abbia invitato qualche intellettuale che ci racconti il vero senso del Natale.
No, oggi non c'è nessun ospite. Oggi ci sono i personaggi, giusto appunto, i mostri,
no.
Alcuni dei mostri, non necessariamente in senso negativo, passati alla Zanzara quest'anno. Allora, tu sai chi ha inventato la Berlusconi Generation?
La Berlusconi, vabbè, per forza, c'è la Biancofiore, White Flower.
Eccola qui, una delle Amazzoni. Sentiamola anche a Natale, sì.
Sofia, 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 portami via.
Perché a lei è piaciuto che Berlusconi sia arrivato in treno l'altro giorno? Mica una novità, ha detto pure che è la prima volta, ha detto pure che è bello, provato per la prima volta, ma il Frecciarossa, altro che in mezzo alla gente, doveva provarlo un po' prima.
Attenzione, beh, io ho fatto una cosa grandiosa e questo mi fa capire che
grandiosa.
Sì, assolutamente, perché Berlusconi, ovviamente, essendo un grande imprenditore, come tutti i cittadini italiani sanno, ha sempre viaggiato con i propri aerei personali o col proprio elicottero.
E che è grandioso prende Frecciarossa?
No, è grandioso che uno come lui, che peraltro voglio dire, sappiamo è sottoposto spesso e volentieri a sberleffi, a sbeffeggiamenti, eccetera, abbia intanto dopo la questione Lazio, che è una cosa grave, sì, abbia avuto il coraggio innanzitutto di salire su un treno in mezzo alla gente.
Ma è circondato dalla guardia del corpo, che in mezzo alla gente, ma quando mai?
Senta, ma è ovvio che è circondato da guardie del corpo, questo non significa che comunque non è stato, cioè non è stato mai evitato il peggio anche dalle guardie del corpo.
Andare in treno è stata una mossa popolare.
Eroica. Assolutamente sì, no, eroica no, non parliamo di eroismo, ma popolare assolutamente sì, gente.
Ma guardi che in treno ci vanno tutti.
Ma arriviamo tutti, non lui che è un grande imprenditore, tutti i grandi imprenditori del mondo, non solo quelli italiani, hanno i propri mezzi di trasporto.
Ma dove vive lei?
Fra la gente, perché? Perché fra la gente lui, il treno, è il mezzo di trasporto che più unisce
ma
il paese.
Ma ha detto che l'ha provato per la prima volta.
Capito,
ha provato per la prima volta il Frecciarossa.
Da giovane prendeva anche
ha detto che è molto comodo.
Ma la Frecciarossa l'ha creato lui, l'alta velocità.
Ma che ha creato lui? Sì, ha creato lui l'alta velocità.
L'ha creata lui.
Ma questo l'ha detto Berlusconi, ma è una stupidaggine.
Ma non è una stupidaggine, chiamate la figlia di Necci, perché il povero Necci purtroppo è passato a miglior vita, e chiedete se
ma è una balla, su,
dire,
ma
no?
È una balla pazzesca.
Passate il telefono, sta al Senato della Repubblica, dove un ottimo funzionario del Senato della Repubblica, chiedete la figlia di
Necci. Onorevole Biancofiore, scusi,
io voglio dire, capisco che voi volete criticare, o che comunque genericamente l'uso di questo paese è quello di criticare ad oltranza Berlusconi, ma non tutti avrebbero fatto quello che ha fatto Berlusconi. Lui è sceso.
Ma come non
gente,
tutti? Prendere il treno con Frecciarossa non
ma
è una.
Guardi, per me è normale, per lei è normale, per la gente normale è normale, scusate la ridondanza di parole, ma per uno che c'ha mezzi di trasporti proprio, di trasporto proprio.
Vabbè, è una cosa eccezionale.
È
una cosa eccezionale.
È una cosa eccezionale. Tant'è che la gente era sorpresa di vederlo alla stazione di Milano, alla stazione di Roma, ha ricevuto applausi, ha ricevuto.
Ma
pace,
come l'ha visto lei dal punto di vista fisico? Come l'ha visto?
Straordinariamente in forma.
In forma,
ha capito tantissimo, a parte quello ha buttato giù la pancia, perché poi lui non è che ogni tanto quando ingrassa mette sulla pancia, ma
sì,
detto ciò è in una forma straordinaria.
Siamo al top,
fa delle analisi economiche del mondo,
sì,
poi tanto poi arrivano tutti dietro, alla fine capiranno tutti che lui ha ragione, come poi è sempre stato dimostrato.
Sì, beh,
fa delle analisi economiche che sarebbero delle vere e proprie lezioni
adesso
di economia per chiunque, sarebbe bello rimanere ascoltarlo.
Cioè sarebbe bello rimanere ad ascoltare le lezioni economiche di Berlusconi.
Economiche di Berlusconi, perché raramente si sente
io
una persona avere un una visione così limpida di dove sta l'economia mondiale, dove va l'economia di mercato.
Adesso mi fumo una canna.
Di cosa dovrebbe fare l'Europa, di cosa, quali sarebbero le soluzioni per la crisi? Magari uno lo ascoltasse sempre.
Cioè uno dovrebbe pendere, dalle labbra di Berlusconi.
Ma no, ma adesso io capisco che voi dovete sempre fare.
No, ma scusi, però noi abbiamo, lei ha detto che Berlusconi ha una tale visione del mondo, dell'economia, eccetera, che uno dovrebbe stare ore ad ascoltarlo.
Ma senta Cruciani, Parenzo non sta parlando adesso. Comunque, io voglio dire una cosa: quando andava ai vertici di capo e di governo, quando andava ai vertici di capo dei capitali del governo, era l'unico che aveva lavorato realmente in vita sua, era l'unico che aveva fatto impresa,
tra lui, la Merkel, eccetera, non c'è paragone.
E sapeva realmente, concretamente, come funzionava il mercato mondiale, come funzionava l'economia. Gli altri erano degli
fancazzisti.
No, professorini o abboccatucoli. Guardi, diciamoci chiaramente, Sarkozy era un avvocatucolo di provincia.
Poi?
La Merkel era una funzionaria della Germania dell'Est.
Comunista.
Era l'unico che nella vita ha creato un impero con le proprie mani.
E poi l'altro chi era? Chi c'era l'altro?
Guarda, che dava lezioni a tutti, tant'è che oggi quello che fa Draghi, quello che fa Monti, lo stesso Monti, se non vi dispiace, dice che Berlusconi ha fatto, che lui sta continuando l'agenda di Berlusconi, e che Berlusconni dice delle sacrosante verità, tant'è che ne manifesta.
Non dice proprio così.
Apertamente la stima.
No, però scusi, è interessante quella cosa dell'avvocatucolo, cioè Sarkozy era un avvocatucolo, Merkel eccetera, poi gli altri che non
hanno, un grande imprenditore,
e gli altri che non hanno mai fatto nulla, chi c'era pure? Anche gli inglesi erano.
Penso che gli altri non hanno mai fatto nulla, non lo so, però in ogni modo
nessuno ha mai lavorato.
È chiaro, è quello che Berlusconi ha sempre combattuto in politica, no? Il
e Obama è
un modesto avvocato che è stato montato tantissimo dal sistema mediatico. Era un modesto avvocato che si è fatto strada molto bene.
Cioè, l'unico,
una grande stima di Obama, anche se poi penso che insomma abbiamo avuto presidenti degli Stati Uniti più avveduti per certi versi, però insomma dico che era un modesto avvocato, sì, è la verità. Cioè,
però
non è che
scusi
fosse,
un attimo, cioè,
dite che era un tycoon come Berlusconi, cioè lei pensa che fare l'avvocato con un intero e dare lavoro a oltre 200.000 persone sia la stessa cosa?
Cioè Berlusconi giganteggiava.
Quanti ci sono nel mondo? Quanti Berlusconi ci sono nel mondo?
Giganteggiava rispetto a questi.
Ma certo, dice, perché ha una visione di dove deve andare la questione della BCE, lo dicono tutti, il problema dell'euro, ormai lo dicono tutti,
ma
però
che lo dicono
lo ha detto prima degli altri, è che dell'Europa è che la BCE non può stampare moneta. Allora le spiego questo, il
scusi no, Bianco, mi fate finire un attimo, perché per la prima volta nella storia della zanzara manda un'ambulanza anche a lei.
Scusi, mi fate finire, il Giappone ha il 220% del
Giappone, devi far continuare, stai zitto.
Però sapete come garantisce il debito? Stampando moneta, la stessa cosa, parliamo di Obama e degli Stati Uniti.
Ma scusi, siamo entrati in Europa tutti, Berlusconi pure ha accettato di entrare in Europa.
Non che siamo entrati in Europa, lo sappiamo bene che siamo entrati in Europa, non è che Berlusconi vuole uscire dall'Europa, Berlusconi vuole trovare una soluzione alla crisi
ma
dell'euro.
Ma la cosa di stampare la moneta, lo dice un sacco di gente prima di Berlusconi.
Ma
non è che lo dice.
Ma veramente chi l'ha denunciato per primo è stato lui, per la verità, perché gli altri non lo vogliono, la Germania non lo vuole, Draghi la pensa come lui, ma non Berlusconi, la Germania non lo vuole, punto. Anzi, la Germania vorrebbe tornare al Marco.
Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un passo da re.
Di nuovo in onda la Zanzara, puntata speciale del 24 dicembre. Ma tu, Parenzo, te lo ricordi in che modo la White Flower, la Biancofiore, la Michaela Biancofiore accolse la possibile ricandidatura di Berlusconi?
Ma adesso le parole esatte non le ricordo, ma godeva come una pazza, diciamo, questo era il senso della cosa, mi pare, no?
Risentiamo. Proprio qui da me dovevi capitare.
che piacere ritrovarvi.
Ma che bello, in una giornata
mi dica
come
la verità,
questa.
Mi dica la verità, è felice quanto me o di più lei?
Secondo lei molto di più, visto che insomma io non è che le ho fatte oggi le dichiarazioni con Berlusconi, voi siete testimoni.
È uno dei giorni più belli della sua vita.
Lei lo diceva da sempre, questo bisogna dirlo. Oggi
ho detto Fiat Lux, finalmente, full luce, effettivamente. Siamo arrivati alla determinazione che cercavamo, insomma,
Fiat
che il popolo di centrodestra.
Sì, Fiat Lux si finalmente si
venne la luce.
Finalmente si ha luce, finalmente c'è luce, c'è uno squarcio di luce in Italia, c'è uno squarcio di luce sulla politica del centrodestra, sulla linea politica, sul popolo della libertà in generale. Finalmente si riparte.
È un orgasmo, praticamente.
Qualcuno che indica la strada, insomma.
È meglio di un orgasmo.
È meglio di un orgasmo, praticamente.
No, infatti, questo lo lascio dire a voi, ragazzi, perché
a lei.
Non mi esprimo, noi. Lo sapete, questo lo può dire Galan, una signorina non è bene che lo dica.
Beh, perché una signorina, anche le donne provano piaceri. No, hai ragione.
No, ma rispettiamo. Però è un giorno fantastico.
È uno dei giorni più belli della sua vita.
È uno dei giorni più belli della sua vita. Sono garrula.
È uno dei giorni più belli della sua vita, si può
dire. A memoria.
Sì.
Beh, no, adesso non esageriamo.
Tra i primi due.
Sono molto contenta perché uno dei giorni più tristi sicuramente era quello delle dimissioni di Berlusconi, e non a caso io stavo lì con i miei ragazzi che erano venuti di notte per testimoniare la loro vicinanza a Silvio Berlusconi.
Di notte. Suoi ragazzi chi?
Quelli che sostengono la
ragazzi, io sono la coordinatrice dell'Alto Adige,
i ragazzi dell'Alto Adige,
del mio partito, certo, i miei giovani.
Ah, scusi un attimo, ma però si può dire allora che è uno dei giorni più belli della sua vita? Perché non si può dire, scusi? Sì.
Vabbè, perché i giorni più belli della vita sono altri, i miei valori sono altri, non sono questi. Oggettivamente sono molto contenta perché sicuramente con la mia azione in politica oggi ho trovato una grande soddisfazione.
Cioè,
perché io
questa cosa c'è il suo zampino, c'è il suo zampino in questa decisione.
Se il zampino no, mi darei troppa importanza. Sicuramente sono stata una di quelle, e voi mi siete testimoni, indubbiamente, che ha sempre voluto questa casa.
Scusi un attimo, ma secondo lei veramente Berlusconi può vincere, signora Biancofiore? No.
Assolutamente sì. Non solo può vincere, ma il suo partito, tanto più se si tornasse a Forza Italia, ma questo lo deciderà lui insieme ai vertici.
Vedremo.
Se sarà Forza Italia, sono pronta a scommettere che sarà tra il 25 e il 27% solo Forza Italia.
Pazzesco! Silvio,
io le mie elezioni lassù le ho vinte sempre. Vi assicuro che sapete perché parlo così? Perché io parlo con la gente, sto in mezzo alla gente.
Ecco, chi dice?
In mezzo alla gente. E la gente, il nostro popolo, chiaramente. È chiaro che ovviamente Berlusconi, si sa, è un discriminante. È chiaro che c'è chi sa chi lo ama follemente e chi lo odia brutalmente perché non lo conosce.
Ecco, ma lei che gira tra la gente,
tutti gli italiani potessero conoscere Berlusconi personalmente, non ce ne sarebbe più per nessuno, perché tutti capirebbero che razza di persona è, al di là di come viene descritto,
avrebbe il 100%
come viene dileggiato,
consenso totale.
Il 100% non lo avrebbe neanche il Papa, però detto ciò, insomma, sicuramente il 99% sì, perché è una persona umana, perché è una persona di una gentilezza assoluta, perché è una persona che una delle poche che capisce effettivamente di economia.
Ma è stupendo, è anche tenero, è delicato come
è molto tenero, delicato non lo so perché non lo frequento dai punti di vista che potete pensare voi,
ma oggettivamente
è una persona molto tenera,
molto tenera
ed è una bellissima persona che andrebbe bene.
Non si può non volergli bene. Se uno lo conosce, non può votarlo. Questo è evidente.
Vi faccio un esempio.
Ma io sono così perché non lo conosco.
Notoriamente, io ho fatto un compleanno dove lui era presente, i miei 40 anni. Lo si dice l'età. Bene, ho portato di proposito una mia amica di sinistra. Bene, dopo che l'ha conosciuta, ha detto: avevi ragione, Berlusconi è tutta un'altra persona.
Ha cambiato idea.
Infatti, a me piacerebbe che lui riuscisse a entrare realmente nelle case di tutti, perché tutti quelli che lo conoscono poi cambiano idea dalla decisione.
Dovrebbe portarlo casa per casa, strada per strada.
È un po' difficile, purtroppo, però sto facendo il contrario. Per aiutarlo a decidere gli ho portato le registrazioni delle persone che incontro, imprenditori, persone semplici, gente normale, gente professionista, eccetera, che lo hanno spronato molto a tornare in campo.
Cioè, scusi, lei registra, lei registra delle persone che lo spronano a entrare in campo?
Con loro permesso, ovviamente. Con loro permesso, glielo faccio sentire a lui, certo.
Dove le registra queste cose? Dove le registra?
In consessi vari.
Per strada, supermercato.
Anche al supermercato, le persone che mi fermano e che mi conoscono e che mi dicono: noi amiamo Berlusconi, gli dica di tornare in campo,
registra
Forza Italia, vogliamo lui, Monti ci ha rovinato, eccetera. Io li registro,
e lui si carica
pallettoni,
perché così lui si rende conto, perché vede, sa qual è il dramma? la casta, il dramma vero della casta è che tutti noi, ivi compresa la sottoscritta, spesso e volentieri ci facciamo influenzare dal palazzo, dall'idem sentire all'interno delle camere del palazzo, ma quello che la gente dice fuori è completamente diverso. Le persone oggi sono ancora, forse ancora di più oggi, con Berlusconi rispetto ad un anno fa.
Ma lui si carica, quando lei gli fa ascoltare queste registrazioni, si carica Berlusconi, si carica a pallettoni, no?
Ovviamente, si carica, no, si carica. Non ha bisogno di caricarsi, è talmente carico, anzi, si sa che lui è fin troppo carico, altro prodotto adrenalina, però il problema è che troppa adrenalina. È normale che gli faccia piacere.
Il Viagra della Biancofiore, una sorta di Viagra della Biancofiore, sì.
non è minimamente Viagra e non ne ha neanche bisogno.
Ma no,
ma
un Viagra
motivazionale si chiama. Bisogno, insomma, ecco,
allora io voglio capire una cosa, queste registrazioni che lei porta a Berlusconi, innanzitutto come sono fatte con il registratore?
Con l'iPhone, vorrei fare pubblicità, ma semplicemente con l'iPhone, essendo io della generazione non solo della Berlusconi Generation ma anche della Apple Generation, della Steve Jobs Generation, evidentemente so usare l'iPhone, ma basterebbe qualsiasi tipo di registratore.
Non c'è dubbio,
ma
ogni ogni quanto gliene porta queste registrazioni?
Ste registrazioni.
Ogni volta che lo vedo, più o meno.
Ogni settimana?
Io posso immaginare Berlusconi è carichissimo, sente queste cose, è carico, carichissimo.
Ma non è che non c'è bisogno di sentire questa cosa.
Vabbè, ma è un Viagra.
Dai, Michaela, fammi vedere cosa dicono in giro di me.
No, non me lo chiede lui, glielo faccio sentire
io. Michaela.
Però lo imitate bene, siete bravi, avete un futuro.
Dai, Michaela, fammi vedere un po' cosa dicono in giro. Cosa dicono
lì? No, questo non lo dice, però glielo faccio sentire io.
Mi esaltano, dicono che sono il numero uno.
Sapete qual è il problema? Che quando sente la nostra nomenclatura si deprime, allora quando invece sente giovani come me, che comunque gli vogliono bene, che vogliono effettivamente portarlo di nuovo alla vittoria insieme al popolo italiano, beh, ovviamente.
Scusi, ma non è troppo anziano, non è troppo anziano per fare la campagna elettorale?
Ma guardi, anziano non è mai una questione di anagrafica, diciamo 70... così. Io conosco Berlusconi, è piuttosto bene 76. Per dirvi che è molto più giovane di tanti nostri giovani anche in Parlamento. Come
di Alfano sicuro, di Alfano sicuro.
Insomma, Alfano, sì, anche di Alfano,
anche più capelli.
Dico perché
più giovane di Alfano. Più giovane.
Beh, anche più capelli di Alfano, possiamo
dire. Più giovane
dirlo,
di Alfano, nel senso che Alfano purtroppo ha preso una prassi di fare politica che è quella molto simile a quella della Prima Repubblica. Mentre invece lui è rimasto rivoluzionario, ha avuto molto è caratterizzato da tanto ardore. Certo. Spero che Alfano, insomma, si riprenda.
Scusi un attimo, ma questi qua che adesso votano contro, Frattini, Cazzola, Mantofrattini, ed è pure delle sue parti, sua più o meno.
No, Frattini non è delle mie parti, ma è mio fratello politico, quindi.
Ho capito, questi qua votano. Traditori.
No, vabbè, che c'entra, no, assolutamente. Ognuno poi è libero di avere il proprio pensiero. Certo. In fondo noi ci chiamiamo popolo della libertà.
Però
dire,
sono traditori questi
della
qua
libertà.
Sono.
Ah no, in questo caso no, anzi, se hanno il coraggio di mettere i traditori, sono quelli che ti pugnalano
Mario
alle spalle.
Mario Mauro, per esempio.
Chi ha il coraggio? Beh, Mario Mauro, francamente, ieri ha detto delle cose alle spalle che poteva oggettivamente...
Sui giornali, chi ha le spalle?
Visto che fino a ieri non faceva altro che blandire Berlusconi dalla mattina alla sera. Infatti io ho fatto un'agenzia nel dire è cristiano tradire le persone alle spalle, punto di domanda, io credo di no. In ogni
traditore.
Modo Frattini è andato in Parlamento e ha votato in dissenso, come è previsto dallo statuto e dal regolamento della Camera, dal gruppo, spiegando le sue motivazioni, che io personalmente non condivido.
L'ha avverto Biancofiore, lei ormai si trova sulla stessa linea di Gasparri praticamente.
No, io e Gasparri sapete bene che siamo agli antipodi, lo sapete.
Si è riallineato, Gasparri si è riallineato.
Si è riallineato, io sono sempre stata della stessa linea, è lui che ha capito di aver fatto degli errori, evidentemente, visto che fino a stamattina sperava che il candidato non fosse Berlusconi ma qualcun altro.
Mi pare di aver letto. Però scusate, se Berlusconi vince, lei cosa fa? Mi dica una cosa, se Berlusconi alle prossime elezioni vince, si spoglia in piazza, Biancofiore come la Ferilli, si ricorda la Ferilli?
No, non ci penso proprio, non faccio la soubrette, io faccio il politico.
No,
lo
però faccio un gesto eclatante, se vince Berlusconi, mi sposo.
Sono solo felice per il mio paese, no, non mi spoglierei mai.
Mi sposo. Che ne so?
No, sì, beh, quello potrebbe essere.
Però non se vince Berlusconi, non è legata alla vittoria
no,
di Berlusconi.
No, non se vince Berlusconi. No, se vince Berlusconi magari mi faccio accompagnare all'altare, visto che mio padre purtroppo manca da 30 anni.
Oh, questo è interessante. Quindi... Beh, quello si farà accompagnare comunque all'altare, a prescindere dalla vittoria di Berlusconi.
No, certo, ma
glielo chiederà comunque.
Ma certo, quello probabile, molto probabile.
Cioè, è una delle persone che lei ha più care al mondo, insomma, Berlusconi.
Beh,
in questo momento.
Sicuramente.
Certo. Beh, sì. Mi faccia cosa, se si vuole far accompagnare al posto del padre.
A tanti altri ha cambiato la vita, ma lui ha queste capacità. Infatti, una delle idee che io ho per la prossima campagna elettorale, che spero che lui voglia sposare, è quella di far emergere non soltanto le migliori energie vive di questo paese, cioè tanti giovani che, trovando i tappi, però, visto che Berlusconi adesso cambierà tutto, insomma, non hanno mai potuto far politica, ma anche andare a cercare quei tanti precari che probabilmente non avrebbero nessuna possibilità di
candidare i precari, dice lei, candidare
alcuni
alla Camera.
Precari di un certo tipo, ovviamente, che possono emanciparci socialmente attraverso la politica, attraverso l'applicazione all'interno.
Ci sentiamo presto, la devo lasciare, ci sentiamo presto.
Va bene, grazie
a
mille.
Presto.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato.
Grazie. Ma ti ricordi quando mi hai portato al pronto soccorso?
E come no, certo. Come dimenticarlo, certo. Stavi a morire, amico mio.
Era il 21 novembre, il 21 novembre, ed era il giorno in cui venne da noi, io mi sentii male subito dopo, ma non... Per carità, il personaggio in questione non ha nessuna responsabilità.
Eri diventato bianco, non riuscivi neanche più a parlare, stavi malissimo, morto, tecnicamente morto, signor Cruciani.
C'era con noi Antonio Pennacchi, il fascio comunista. Il fascio comunista.
Però non si può far sentire prima della vigilia di Natale, signor Pennacchi. Cioè, non ha un linguaggio.
No? Perché
non
no?
Ha propriamente un linguaggio da Santa Claus. Diciamo.
Ma no, Pennacchi anche alla vigilia di Natale.
Sì, ma
tutta la vita. Ma Pennacchi è una persona moderata. Ricordate, per la liberazione dei Marò proponeva addirittura di rapire i manager indiani in Italia, te lo ricordi? Sì.
E come no, come dimenticarlo?
Vi prego, non ce la faccio più. Veramente alcuni politici, lo possiamo dire, lo posso dire anche con questa voce un po' trans, diciamola tutta.
Sì.
Hanno la faccia qualche volta come... Pennacchi, mi aiuti,
dillo tu, che mi hai chiamato a me per dirlo.
Hanno la faccia come il culo, bisogna dirlo in maniera chiara. Sentite cosa dice il signor Calderoli, quello della porcata. Lei lo conosce, il signor Calderoli, Pennacchi, sì?
No.
Di vista, sa com'è, no?
Ah, so qual
è. Sa che è stato l'inventore della porcata, no? Della famosa porcata.
Madonna. Ci andrebbe mai a pranzo con Calderoli, lei?
Mi auguro, guardi, bisogna essere educati con tutti, non bisogna essere maleducati con nessuno.
Però
preferirei proprio di no, insomma.
Allora, Calderoli oggi in un'intervista a Repubblica dice: Calderoli, è difficile, quasi impossibile, mettere insieme gli interessi di tanti, sta parlando della legge elettorale. Continuano a pensare a casa propria e non al bene del paese.
Loro.
E non al bene
però,
del paese.
Aspetti un attimo, però, Crucia. Sì. Lei ha detto, che parola ha detto prima, faccia?
Come il culo, sì.
Ecco,
sì.
Faccia la culo. È scorretto però dirglielo solo a
no, ma quello vale per tutti.
A tutti gli amici sua. Questi, l'altra volta, quando pensavano che vincevano loro, che dopo vincevano loro, allora si sono messi il premio di maggioranza. Basta.
Sì.
Se basta prendere il 25% dei voti e poi
assopiglia
tutto, maggioranza assoluta in Parlamento. Mo' invece, quando pensano invece che loro possono perdere,
dicono guardati,
tiè, pigli dall'altro culo, levo tutto il
mio
ma non si fa così, ma questa è faccia da culo. Il più faccia da culo di tutti è quello dell'UDC, quel casino.
Ce l'ha votata quella lui.
No, perché lui è
premio strega sempre.
Perché dice no, la democrazia vuole che tu te devi scegliere le due cose, certo. Quindi voglio le preferenze. Sì, sì. Quindi non deve comandare nessuno, tutti sotto a molti. La democrazia vuole questo. La democrazia, noi abbiamo fatto un referendum a sto paese perché voleva l'uninominale, il maggioritario,
certo.
Questo lui non conta, perché dice no, questo non vale un cazzo. Le cose valgono solo quando gli parla a lui, come la storia della famiglia, no?
Sì.
Che lui è per la difesa della famiglia,
certo.
Eccetera.
Contro il divorzio.
Per la difesa della famiglia mia, la tua e la sua. Fuori che è la sua, perché lui c'ha una moglie a Bologna con non so quanti figli, poi l'ha lasciata e se ne è fatta un'altra Roma. Allora tu divorzi e te separi, fai tutte le mogli che te pare, poi vieni a rompere i coglioni alla famiglia mia, al matrimonio mio. Ecco, questi sono quelli che ci devono governare.
Applausi, signor Pennacchi.
Questi sono quelli che
ci
devono governare.
Applausi.
Guarda, mandami a casa se no stasera
condividiamo tutto.
Io condivido tutto. Dobbiamo mandare i due TG3.
Quando devono vincere loro, niente la fa, no, assomiglia tutto. Quando invece posso dice no, stavolta perdono, no, non vale niente, si è ricominciato a capo, un'altra volta con Monti. Mandatevene a quel paese, va.
Luca da Roma, Luca da Roma.
Eccomi.
Dica.
Salve Cruciani, salve. No, io volevo intervenire sulle dichiarazioni della Bindi.
Sì, sì.
No, oggi poi ci sono state anche le dichiarazioni di Landola, mi sembra che tutti si stiano unendo, insomma, contro Renzi. La Bindi si sa perché, no?
La Bindi si sa perché, certo, ha il dente avvelenato nei confronti di Renzi, certo. Allora?
Ok, ma cosa di berlusconiano Renzi?
Ma è sempre la solita storia dell'incontro, e lui è andato a Arcore da sindaco di Firenze, eccetera, eccetera. È sempre la solita storia. E poi comunque c'è Giorgio Gori che lavora con lui, che è stato a Mediaset, anche se poi Giorgio Gori ha detto di non aver mai votato per Berlusconi. Insomma, una serie di cose, un modo di fare che qualcuno accosta a una. Ha sempre accostato a Berlusconi. Per me non c'entra assolutamente nulla. Per Nugget, che c'è?
Posso dire una cosa?
Come no? Sì, siamo qui per questo.
C'è da dire questo, però, che le grane le ha cercate lui,
Renzi,
è Renzi che ha cominciato la bagarre, non è solo gli altri, è Renzi che ha cominciato da subito, pigliandosela con D'Alema, colpevole di tutto, D'Alema, con la Bindi. Allora, se io entro qua dentro e dico, ah stronzo, permetti che tu ci avrai pure il diritto di difendere, e quindi... Diciamo, secondo me lui ha sbagliato, perché poi è ingiusto, no? Perché se uno è bravo, se un dirigente politico è bravo, e io per esempio ho una stima eccelsa dell'intelligenza, della lucidità d'analisi di D'Alema,
sì.
Se uno è bravo non si capisce perché se ne debba andare e debba pigliare per forza un ragazzino, arriviamo, oppure se è deficiente. Dì a Renzi che venisse qua da me a dirmi, io sono uno scrittore nuovo, c'è un nuovo libro, mo esatto. Te buttiamo a te, Pennacchi, ma io te butto giù dalla finestra.
No, ma come giù dalla finestra?
Ma beata te.
Però scusi, detto questo, Pennacchi, ma la rivoluzione non è un pranzo di gara.
Senti, tu non mi puoi invitare e poi interrompermi in continuazione. No, state solo... zitto e fammi parlare.
Fallo parlare. Allora,
questo è squadrismo. Allora,
non mi rompi i coglioni.
Allora,
senza veri. Quali sono gli atteggiamenti che hanno preoccupato? Sì. Che hanno preoccupato me?
Sì, sì.
Quello che non mi piace, non mi è piaciuto, è quando lui dice: sì. Rottiamo tutto. Allora, se vinco io,
sì.
Caccio tutto.
D'Alema,
faccio tutto come pare a me. Se invece perdo,
sì.
Io me ritorno a... no, questo non mi sta bene.
Anzi,
dice, se io invece perdo le primarie, do una mano da militante, do il mio voto a Bersani e me ne torno a casa. E io gli ho detto, no, tu non, se perdi non devi dare una mano da militante col tuo voto, ma ti devi impegnare con tutte le tue forze, con tutta la gente che rappresenti. No! Ti devi impegnare sia a vincere le elezioni, sia a far parte anche della coalizione del governo.
E quello lo farà.
No, perché lui dice io non voglio incarichi.
Ah, ecco. Cioè.
Se vinco faccio tutto io, se perdo me ne vado. Questo è sbagliato. La politica, tu non stai a giocare rubamazzo, ho vinto io e faccio come cazzo mi pare. La politica al servizio del proletariato, è l'altra massa popolare.
Ma che mi meni?
Tante zitto, ma che... la gente è tutta quanta come te, vieni qua alla radio, da sole 24 ore ti danno un sacco di soldi.
Ma che se
il proletariato ci sono milioni di persone in Italia che lavorano a 1.000 euro al mese,
ma certo.
Altri milioni che non lavorano per un cazzo.
Ma perché li chiami proletari?
Che su, sono ricchi come te.
Ma che mi meni?
Mannaggia,
ma che mi meni?
Non è vero, non gliela diretta. Allora, per le larghe masse proletarie, per il popolo, per le classi subalterne che tu rappresenti, state zitto, fammi finire, che tu rappresenti. La politica significa tener conto anche degli altri, unire tutte le forze. Allora,
Cruciani,
state zitto, dobbiamo tener conto di tutti, ma per tener conto di tutti, ma tenendo al primo posto l'interesse generale del paese,
comizio
bisogna che state zitto, non puoi chiamare
pubblicità, pubblicità.
Lui deve fare il ticket,
ma non è Radio Popolare,
se è
questa,
corretto, se lui è corretto e onesto, lui deve fare il ticket dopo insieme a Bersani. E allora sì che come se centrosinistra stravinciamo.
Bravo.
E non c'è più bisogno. E a Casini dicevo finalmente, ma vaffanculo.
E Grillo le piace?
Come comico era molto bravo, mi divertiva.
Ormai c'è il 20%.
Il fenomeno parla, è chiaramente.
Parla le masse popolari.
Del fenomeno. Parla la coda, alla pelle, alla pancia, come si dice? Il presidente Mao direbbe opportunismo di destra.
Il presidente Mao,
sì, il presidente
Mao.
Ma come il presidente Mao?
Ma perché?
Senza che fai tanto lo stronzo così.
Ma
che è l'unica fonte,
Mao.
L'unica possibilità di salvezza tua è l'economia cinese, è il comunismo di Stato cinese.
Sì.
Se tu vai in Umbria, come che c'è?
Mao Zedong.
Ancora.
quelli però hanno l'economia più forte della tua.
E che lo sai? Questi,
allora state zitto, cerca di fare lavorare il cervello.
Ma sono mica più comunisti, no, quelli.
No,
sono ricchi più di te.
Il partito comunista c'è sta ancora. Costa, ma cerca, sei troppo rigido, c'è ancora delle cose che stanno. Ma c'è tutto modificato, che ne sai come va a finire? I conti sono ancora tutti da fare.
Fermo,
premesso questo, dove stavamo?
Il presidente Mao diceva
stavamo a Grillo.
Allora, è chiaro che interpreta bisogni concreti, però un paio di maniche è la protesta, altro paio di maniche è avere i modelli per poi uscirne fuori. Sì, e quando lui prospetta le cose, sì, che ha in mente, fanno ridere i polli. Nel senso, sì, che
ma
tu
quando
non
vieta alle persone di andare nei talk show, lei è d'accordo?
È una cosa folle, vuol dire che c'è un concetto di democrazia, bravo, che non è manco quello di Berlusconi. Cioè, allora, che democrazia è questa in cui l'unico che comanda sei tu?
Beh, allora, sì,
tu guarda la televisione e tutti gli altri,
certo, no,
ma,
dice,
ma vaffanculo,
giusto. Ma c'ha ragione Grillo,
ma c'ha ragione Grillo.
Queste sono le mie regole: se tu vuoi partecipare al mio movimento, non vai in televisione, non partecipare.
Oh, è che è la riffa, questa non è democrazia, questa è dittatura. Allora,
ma qua è dittatura,
ma io ti piglio pure a te, ti butto alla finestra pure a te, ma vaffanculo, tu c'è stata la mattina, la sera in televisione, tu l'hai fatta, io non ci posso andare. Allora fammi capire,
proibisce a quelli, ai suoi, proibisce ai suoi,
i suoi, e che se l'è comprati al mercato. Non solo hanno persone che hanno una dignità, poi si sono pure presentati davanti al corpo elettorale. Bravo. Tu sei stato eletto consigliere comunale, sì, o regionale,
solo perché c'è Grillo.
No, non sei stato nominato da Grillo. Tu eletto da migliaia di elettori.
Bravo.
E poi tu rispondi a Grillo.
Ma
tu sei scemo in fronte qua alle elezioni comunali, quelli hanno scritto il nome tuo sulla scheda. Bravo. Capito? L'hanno scritto gli elettori, la massaia, i cittadini incazzati, stupidi, perché si sono fatti fregata Grillo, tu quello che ti parla a te, ma sono loro che ti hanno eletto e votato. E poi quando tu stai in consiglio comunale non devi tenere la coscienza tua, non devi tenere conto di loro, ma deve conto, deve tenere,
ma quelli
conto
che sarebbero
Grillo,
senza Grillo,
ma vaffanculo a te, ecco, quello, sai quello dici tu, è quello che dice tanta gente, che
sarebbero
noi,
polvere senza, che sarebbero Grillo, quelli sarebbero polvere, nulla,
guarda,
senza,
guarda,
Grillo,
guarda, per cortesia, questo è, cosa serve, Pennacchi, falla finita,
ma che,
no,
falla finita,
tutti gli esseri umani sono tutti quelli che sei, Dio, ma sei un testa di cazzo che non capisce un cazzo.
Applausi,
con voi un mondo in cui si va solo in bicicletta e ti passa manco per la capoccia, che per fare biciclette ci vogliono, ci vuole l'acciaio, ci vogliono i tifoni, ci vogliono le centrali termiche, e tu vuoi decidere per me, per quello e per tutti quell'altro. Va, senti, che hai fatto i sordi, comprati un'isoletta e il padrone lo va, ma è manco là per andare a fare il padrone, perché comunque fa il padrone sugli esseri umani, considerare gli altri esseri umani come oggetti tuoi è come considerarli schiavi, ed è contrario ai diritti naturali dell'uomo. Tu sei da tribunale, tu sei da tribunale dei diritti dell'uomo.
Bravo.
Tu sei da essere rinchiuso, vabbè, e ricoverato all'AIA, come i criminali di tutti quelli.
C'è anche Grillo, allora, anche Grillo, se proibisce i suoi di andare in televisione. Basta,
sì, mi sa di sì. Ma pure a te che mi stai rompendo i coglioni. Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come
lei. Cari ascoltatori, se siete ancora vivi alla vigilia di Natale, se siete sopravvissuti a questo straordinario Pennacchi, agli insulti, soprattutto nei confronti di Parenzo, perché ormai ha deviato la mira, prima puntava su di me, adesso colpisce Parenzo, per fortuna.
Ma te sei proprio un coglione, perché devi dire così? Il premio strega, il signor premio strega, un intellettuale, non può parlare così.
Per tutti voi che siete per strada, in macchina, traffico,
state costruendo l'alberello di Natale con i vostri figli o con la vostra amante?
No, a quelli non gliene frega nulla del traffico,
Quando la zanzarita tormenta la mia noche, passa in blanco, mañana yo soy stanco.
Ma non è finita qui, non è finita qui. Se pensate di avere sentito tutto Pennacchi, beh, vi sbagliate. Ecco, che effetto farebbe Pennacchi in tutte le case mentre si mangia la vigilia di Natale, Parenzo? Che effetto farebbe, secondo te?
Mi immagino la scena delle famiglie riunite con i nonni, la nonnina, l'anziana nonnina che addirittura esce di casa apposta per la cena natalizia, e a un certo punto il nipotino ventenne, grande ascoltatore della zanzara, interrompe la cena di Natale, dice: beh, ascoltiamo Radio 24. E si sente la nonnina, dice: che cos'è Radio 24? Che cos'è questa zanzara, amore mio? E uno accende la radio e sente una cavo a testa di gatto: ma devi farmi parlare, Cruciani, sei un coglione.
Riposa,
Lorenzo dalla provincia di Lodi, buonasera. Facciamo calmare sì, Pennacchi, oggi non posso rispondere adeguatamente purtroppo.
Ma vada. Volevo chiedere, ma secondo lei è normale che Berlusconi paga delle ragazze così senza far nulla? L'altro giorno, sia ieri sul Corriere della Sera e sia oggi su altri quotidiani, sono uscite queste varie indiscrezioni che al processo Rubi queste ragazze vengono pagate 2.000-2.500 euro, chi addirittura 10.000 euro per l'onomastico.
Sì.
Cioè, perché?
Le paga continuamente, sì, per le mantiene con uno stipendio fisso di 2.500 più vari regali, varie prebende, ma questa è una cosa arcinota, non lo scopriamo certamente adesso. Lei si chiede perché? Per mille motivi. Qualcuno dice perché è generoso, altri dicono perché quelle partecipavano alle feste, altri ancora dicono perché ci faceva del sesso, eccetera, eccetera.
Non fa finta di non aver capito la domanda. Lui la domanda te l'ha fatta, precisa, e tu stai
girando. Che ha detto?
Rispondigli, la domanda te l'ha fatta, l'hai capita, non fa finta di non aver capito.
Secondo me la mia parere vuole. Io certo che ho coraggio, vorrei sapere il mio parere, Lorenzo, perché non so se con tutte o con qualcuna, secondo me Berlusconi ha fatto sesso con tutte queste ragazze qua, o comunque partecipavano alle feste, o ha provato a fare sesso, ma sesso voglio dire, intendo da una cosa minima all'amplesso, diciamo, no? Diciamola tutta. Per cui dopo le mantiene, forse per stare... per generosità, perché ama circondarsi dall'arem, perché stiano zitte, perché non parlino, eccetera, cioè, a parte che parlano uguale.
O se te sente Chiedini su affari tuo.
Allora, Lorenzo?
No, niente, volevo solo sapere un po' le vostre idee, insomma.
No, Lorenzo, se li consiglio. Cruciani la pensa come lei la pensa.
Culo, cioè, nel senso, io 2500
che gliene frega lei dei soldi che gliene frega lei dei soldi che Berlusconi dà a queste ragazze? Che gliene frega?
Beh, ha ragione.
Ognuno spende i suoi soldi come vuole, ognuno spende i suoi soldi come
vuole. Aspetta, Cruciani.
Oddio,
sì.
O no?
A meno che non si faccia con le minorenni, perché poi
questo è altro discorso, ma quello
e soprattutto lui è padrone e fa questo anche quando è Presidente del Consiglio, ma basta che poi non mi rompi i coglioni a me, a te o a Davide qua, se poi andiamo a fare sulla 148, non ho capito perché.
Se andiamo a fare cosa sulla 148?
Perché se tu vai sulla 148, sulla statale,
e te vengono a buttare,
a te te vengono a bastonare, lui invece lo può fare.
Ma io sono d'accordo con lei. Diego da Cuneo, Diego buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Niente, volevo
a Roma, a Roma le mandano l'ira di Dio, va in giro lui con le moto contro le puttane. Perché non ci ha mandato un giro con la moto a fermare ste ragazze che andavano da Berlusconi?
Diego.
No, volevo dire una cosa a Pennacchi che ha detto prima, che tra l'altro è una persona che stimo tantissimo, però che non sono d'accordo con lui quando ha detto che se una persona è brava non è che si possa cacciare così. Cioè, io voglio fare l'esempio, cioè
l'anzianità non c'entra, questo voleva dire.
Ecco, sì, ma perché anche un Tony Blair è bravo, anche un Barack Obama può essere bravo, però questa gente qua, meno male, Tony Blair adesso non è più in politica, Barack Obama fra 2 anni sappiamo che non ci sarà più, cioè fra 4 anni. Cioè che questa gente, perché bravo, uno sta lì per sempre, questo è una cosa tutta italiana, cioè...
No, vabbè, ho capito, però cioè, il concetto era questo, ci sono dei giovani imbecilli e degli anziani intelligenti, questo è il concetto. Senti, ma Di Monti che pensa, Pennacchi? Di Monti.
Che a me mi avrebbe già rotto i coglioni.
Ma come, lei è stato un sostenitore?
Aspetta un momento, un paio di maniche sono le situazioni di emergenza. In cui tu devi tamponare le falle e devi fare i conti pure col diavolo. E quindi li abbiamo fatti. Siamo stati in una, abbiamo sostenuto Monti in una coalizione facendo anche i conti col PDL, con le forze di Berlusconi, sapendo però già allora che era comunque che lui era comunque
abbiamo chi quelli di sinistra
sì sapendo
non la vogliono, non la vogliono a sinistra, sapendo, non la vogliono e come mai ma perché non la vogliono
Non lo so perché purtroppo il discorso sta complesso
ma perché non la vogliono quelli di sinistra
perché forse all'interno della sinistra tra quelli da Rottamare eccetera c'è sta pure troppa sinistra chic, radical chic che
non è stato mai invitato a nessun tipo di appuntamento in queste primarie
volta però no per queste primarie no mi sono presentato io un paio di volte ma
ce la snobbano totalmente
sì. Ma comunque non
c'è
è
Bersani,
questo
ma anche
Bersani la snobba no nessuno ma comunque non è questo il problema
ma perché no
ma perché per esempio a me non mi piace che la Melandri da deputato oggi si smette di fare il deputato e domani diventa presidente del Maxi e nessuno dice niente, secondo me dovrebbe essere espulsa dal Partito Democratico.
Come espulsa?
Sì, espulsa perché
ma che ha fatto di male?
Come che ha fatto di male? Oh, e che ha fondato? Allora
Rutelli, perché ai tempi suoi ha fatto l'auditorium. Il giorno che smette di far deputato, gli fanno fare il direttore d'orchestra all'auditorium. Ma che cazzo lo dice la Capoccia? Oppure c'è la Russa, perché ha fatto il presidente, ha fatto il ministro delle Forze Armate, quando va a pensione dice: oh, datemi il comando del reggimento, o io gli diamo il comando della porta aerea Garibaldi. Ma che vi dice la Capoccia? Allora il ministro della cultura ha fatto pure Bondi. Allora, ma se tu e avessi fatto fare il presidente del Maxi a Bondi, cioè, la sinistra si sarebbe tagliata tutta quanta,
si sarebbe incatenata.
E invece quella dice: ma che stai a scherzare, che mi paragona da Bondi? Oh, io sono brava, ma vaffanculo, ma che brava sei, sei una... non si può fare, in America te cacciavano. Su questo c'ha ragione la compagna di prima, quella che diceva sulla rottamazione eccetera. Il problema non è solo l'età, il problema
la compagna.
Oh, la fai finita
ancora con sti compagni?
Ma come parli?
Vabbè,
la compagna
falla finita. Allora, c'è so forme di sclerosi nella società italiana che colpiscono tutti.
Si parla del Monti Bis, si parla del Monti Bis.
Io divento pazzo, non ho capito perché. Ho dovuto fare i conti con questo perché c'erano le destre, motivo per cui, ma se vinciamo le elezioni, no, non può essere. Non se lo fa.
Montezemolo
mi sta, come persona mi sta simpatico.
Ah, sei andato al convegno di Italia.
No, mi piace giusto il liberismo. Lui fa la concorrenza alle ferrovie, ai treni, con i treni ad alta velocità. Io vorrei sapere da Montezemolo, però, ma a Montezemolo. Ma perché la concorrenza alle ferrovie, invece di farla sull'alta velocità, non la vieni a fare pure sulla tratta Roma Latina, sui pendolari? Sulle tratte dei pendolari lì non gliela fai la concorrenza, la fai solo se spesi un sacco di soldi. E la fa qua e dopo ragioniamo, se no vattene a fa culo pure tu.
Eccola, è un altro.
Però, scusi Pennacchi, però
mi sta simpatico anche se è juventino. Sì.
E vabbè, quello che c'è.
Ma è la Fornero invece?
La Fornero. Che scappa dalle Iene. Ciusi, risentiamo il Ciusi, vi ripeto, sì, no, i giovani non devono essere troppo Ciusi.
Non mi fate parlare della Fornero, sì, perché sì, sennò sì, ricomincia un'altra cosa. Non mi dice: ma no, ma mia figlia è brava, e tua figlia è brava, ma sono sbagliati solo i vostri, le figli, la figlia è professoressa all'università. Sì. Cioè, ma che c'entra mia figlia?
Ma ha vinto
un
concorso.
Ma vaffanculo! Bravo, a tutti i concorsi sempre i figli loro vincono. A Latina ci stanno, non lo so, caso strano, ha vinto il concorso all'Ater, sì. Uno che faceva il consigliere comunale, funzionario del partito, cioè, ho vinto il concorso. Ma per voi vincete i concorsi, ma per piacere, su, siamo seri.
Qui abbiamo il marito professore universitario, lei professore universitaria,
la figlia pure, è giusto, figlia pure. Tocca di diritto l'intelligenza solo a quelli che stanno in alto.
Scusi Pennacchi, però è giusto o no quando dice
allora
questa
in America
frase
funziona diverso, però il concorso. C'è solo il sospetto, come dice tuo figlio, perché tuo figlio non può essere, va da un'altra parte, non può essere.
Dai, infatti fa un'altra facoltà la figlia, non è che fa economia.
Scusi, facciamo sentire Ciusi.
Io te voglio dire,
senta.
E devono trovare un'occupazione, devono anche non essere troppo choosy, come dicono gli inglesi, cioè io lo dicevo sempre ai miei studenti: prenda la prima, poi da dentro lei si guarda intorno e lo fa, però bisogna entrare nel mercato del lavoro subito, non pensare che c'è sempre un'offerta.
Non bisogna essere troppo schizzinosi, allora, senti, no?
Io,
ha ragione su questo, no? Ha ragione.
Aspetta, io purtroppo conosco solo l'italiano, scritto, quello orale, come stai parlando, conosco manco quello, come dicono molti. Quindi, non lo so che vuol dire
schizzinosi,
ma secondo me vuol dire una parolaccia. Allora fammi capire, io non voglio essere Ciusi.
Ciusi,
quello che ti pare. Però, caso strano, questo lo dici sempre a me, ai figli degli operai, insomma. Perché,
non...
ma per quanto Ciusi potremmo essere, ma quanti sono? Fatti a vedere, fate le statistiche sui professori universitari in tutta Italia, quanti vengono, il padre faceva il macellaio, quanti invece questo stava in media borghesia, e quanti professori universitari in Italia il padre faceva l'operaio.
Applausi.
Tu questo mi devi dire. E allora dopo ragioniamo Ciusi, se no me lo sbatta le palle sto Ciusi.
Si ricorda Pennacchi?
Antonio Pennacchi.
La canzone com'era, no? Come mai? Se la ricordano? Sempre? D'ora in poi.
Ma perché le parolacce non le vuoi fare di
no, perché...
E dille pure tu. Sì.
Antonio Pennacchi, grazie. La prossima volta vengo al ristorante Impero.
Sì,
Impero,
quello dove mi ha portato una sera.
Latina, voglio venire, sì. Quando mi ristabilisco.
Dove mangiò Mussolini.
Beh, il Duce, quello c'era la lettoria quando veniva al Duce.
E quella sera che mi hai parlato a mangiare, ti sei magnato una cofana di roba.
Stai zitto, che si mangia il miglior fritto di tutta Italia.
Sì, ma mi è costato una sassata.
I filetti del baccalà, i fiori di zucca.
Se mangiava il mondo,
mangiava leggerissimo. Se mai al ristorante Impero a Latina,
chi ha pagato?
Non mangiare nessuna parte. Io ho pagato io.
Ma che tu? Ma che dici? Ammettilo almeno.
Eccoci, allora, per chiudere questa puntata della vigilia di Natale, sempre, se finora ve la siete cavata, perché insomma capisco che Biancofiore più Pennacchi potrebbero stendere anche il più coriaceo degli ascoltatori, abbiamo, una delle nostre grandi scoperte, Parenzo, una delle nostre grandi scoperte, sono un intellettuale del nostro paese, una persona che ha...
Oh, finalmente.
Secondo te chi ti propongo adesso?
Ma potrebbe essere la grandissima Nadia Fusini, che ha scritto un bellissimo saggio sull'opera poetica di Amalia Rosselli.
No, ma che c'entra? Sono persone che sono già passate dalla Zanzara, ti ho detto.
Ma no, scusami, pensavo, ma ogni tanto un intellettuale può essere questo?
No.
Sono Freccero.
Freccero no, è passato dalla Zanzara, ma non è Freccero. È Flavia Vento.
Però questo veramente
è un'offesa alla religione.
È vilipendio alla religione questo.
Si proponeva come portavoce di Grillo, poi sono successe delle cosine, sentiamo.
Buonasera a tutti.
Come sta?
Ma non dovrà essere il momento della grande attrice.
Ma che c'entra? Mamma mia, Parenzo, devi essere sempre. Io la considero anche una grande attrice. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Mi devi bastonare per questo?
Si può considerare.
Sicuramente sono una grande attrice perché, insomma.
Ma che dice?
Sono 12 anni che comunque lavoro,
bravo.
Non si è ancora capito se ci faccio. Quindi,
ma puoi essere grandi, la grande, che vuol dire? In che senso non si è capito se ci sono o ci faccio? Scusi.
No, non si è capito, sai.
Ma no, sinceramente no. Ho molti tweet di tante persone che mi scrivono ogni secondo e devo dire che tutti mi scrivono solo una cosa, che le loro giornate secondo me sono diventate più belle.
Questo è...
Ma scrive delle minchiate mega galattiche su Twitter. Ma
che scrive? Per esempio che scrive su Twitter?
Scusi, io non la conosco, non so chi sia. Se scrivere delle minchiate, scrivere insomma che uno è a favore degli animali e che va in bicicletta perché è contro l'inquinamento, credo che queste non siano minchiate.
La signora Vento, che io seguo su Twitter perché ogni volta che devo fare una sganasciata seguo, addirittura twitta le sue minchiate a personaggi famosi come Leonardo DiCaprio, Robert Redford, mettendo chiodo, pensando che questi rispondono, questi quando lo vedono
pensa lei. Innanzitutto sono molto lusingata che lei mi segua su Twitter, quindi significa che insomma non
come lotta
fare.
Come lotta la signora Vento, come lotta.
Secondo poi, insomma, la democrazia in Italia è una cosa che è un dato di fatto,
che
non crede. Quindi io posso scrivere a chi mi pare, no? Sono una ragazza che sogna.
Sogna anche di fare la portavoce di Beppe Grillo, per esempio, no?
No, io questo l'ho detto perché Beppe Grillo è una persona che parla cittadino, non parla soltanto in televisione e dice soltanto cose per farsi insomma applaudire. Credo che è una persona che va a nuoto dallo stretto di Messina in Sicilia, insomma, credo che sia una persona da fargli un grande applauso, no?
Ma io non ho capito. Lei vuole entrare come, cioè vuol dire, vuole, si propone, lei si è proposta.
Io non sgomito, scusate. Io non so
però si è proposta come
nei partiti come fanno tante subrette, assolutamente non è
lei ha detto
campo.
Anche Mignotte ha aggiunto anche Mignotte lo devo dire su Twitter l'ho aggiunto,
questo lo dice lei,
no, l'ha aggiunto su Twitter.
Le ultime intercettazioni che sono state Valletopoli non mi sembra che erano signore di buon gusto, credo che siano state prostitute, chi si prostituisce insomma è un suo problema, poi ruba la sua anima, ma non mi interessa.
Scusi, però... ma voglio fare la tua portavoce, mi assumi, lei questo ha scritto.
Allora,
questa era
una battuta ovviamente, visto che non mi sento neanche in grado di fare la portavoce di Grillo.
Però la donna immagine di Grillo potrebbe essere una bella trovata, la donna immagine di Grillo, invece di queste ragazze qui, come la signora Salsi, per esempio, che vanno a dire in televisione che Grillo sbaglia la battuta maschilista sul punto G, ma è così maschilista Grillo, secondo lei?
No, io credo che ci sono molte donne che pur di apparire vanno in televisione a non parlare di politica, ma soltanto a farsi vedere.
Brava.
E politiche.
Ma come l'ha vista questa Salsi, questa del Movimento 5 Stelle? Ha seguito la polemica, no?
Che... No, io ho soltanto che non ha risposto a determinate domande sulla politica, non dovrebbe essere molto, insomma, documentata. Insomma,
l'ha trovata un po' scarsina, lei dice, un po' scarsina l'ha
no,
trovata.
Io so questo, poi non mi interessa, credo che quello che è vero è quello che dice sì. Insomma, Grillo, visto che mi sto documentando.
Cioè non ci devono andare, ai talk show non ci devono, non ci devono andare, no? Non ci devono andare ai talk show.
No, lui dice che è carne da macello, nel senso che i talk show sono fatti, insomma, da grandi poteri che manipolano appunto...
Hai capito, Parenzo?
Signora Vento, scrivi delle minchiate come, scusami, delle
ancora, ma che minchiate?
Questa.
Dimene una, avanti, dimene.
Ti leggo la minchiata, perché leggo tutto. La minchiata della signora Vento è: io tifo Obama, anche se per me le guerre non dovrebbero esistere, manco il petrolio per tutti, a piedi, a respirare l'aria.
Ma è una cosa bellissima, mi scusi, uno che è contro le guerre, come dice Obama, invece manda milioni di ragazzi americani che muoiono a 20 anni per una guerra inutile che è solo fatta di petrolio, se lei non capisce, insomma, che quello che dico
no,
è geniale,
capisco, no.
È una cosa talmente
lei,
ovvia, ma diciamo che non è il problema di Obama, che non ci può essere un presidente, visto che comunque l'America è sotto altri poteri.
C'è un'altra cosa che voglio leggere, io non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo. Adesso però qual è il legame tra le multe e gli zoo? Scusi, io questa non l'ho capita, però io ho grande rispetto, però questa non l'ho capita. Non pagherò mai le multe finché non chiudono gli zoo.
Beh, questa cosa delle multe io credo che sia molto vera, nel senso
che
guadagna 1.000 euro al mese e se uno, insomma,
ma che c'entra con gli zoo?
Credo che le multe siano abbastanza care per quello che guadagna.
Senta, vi dico una cosa, cosa ha scritto ieri sera su Ballarò?
Ieri sera ho visto che Ballarò, insomma, mi sembra un programma di peracottari, visto che parlano soltanto di IVA e IRPEF, ma poi alla fine si muore di fame, quindi...
Hai capito, Parenzo?
La gente muore di fame, ma cosa sta dicendo?
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino.
Ma passano pochi giorni dal sostegno a Grillo che il leader del Movimento 5 Stelle la banna dal proprio profilo Twitter. Anzi, è andata pure bene all'evento, rispetto ad altri, rispetto alle usanze di Grillo, rispetto ai modi di Grillo.
Ma che mondo è questo, ma in che cosa sei riuscito a trasformarlo?
Cara Flavia, ti abbraccio fortissimo per quello
buonasera a tutti, come va?
Per quello che ti è successo oggi, una cosa assurda, ma perché proprio bannata da quello che, insomma, voglio dire, hai seguito con grande attenzione, uso un termine diplomatico, fino a qualche giorno fa, insomma, non è che hai fatto un danno poi a Grillo, perché ti ha bannata?
Guarda, io sono rimasta molto male, adesso mi sento come Cenerentola nel castello e mi sento come se mi hanno chiuso la porta a chiave, la scena che le due lì, le due sorellastre cattive mi hanno rinchiuso nella camera su e non riesco a uscire perché tra la Santanchè che mi dice cretina in diretta, Grillo che mi banna, allora vorrei capire dov'è la democrazia in Italia, perché uno, non sono una donnetta di strada, sono una persona per bene, vengo da una buona famiglia, mi trattano come se fossi una calalebra, io mi sono... Insomma, sto piangendo, sono chiusa nel mio castello e sto piangendo perché ho mandato i topi a cercare la chiave.
Sei un po' eccentrica, questo bisogna dire, cioè sei eccentrica, sei esuberante, qualche volta...
È un pericolo pubblico.
Ma perché è un pericolo pubblico? È eccentrica, divertente, è un po' esuberante nel senso...
Ma va bene se, ad esempio, se stasera viene qui a casa mia a cena con un po' di...
Ma è a Milano, è a Milano, lasciala perdere.
Sono a Milano,
Anche se uno si dovrebbe vergognare a portare... La signora Vento, quando dice che se parla come twitta, c'è da vergognarsi. Uno dice, guarda, ho portato la signora Vento. Cioè, va bene, parliamo di...
Ma perché vergognarsi? Non ho capito. Ma lei usa delle metafore qualche volta incomprensibili, dice delle frasi...
Metafore.
Sì,
vabbè, metafore.
Delle metafore,
sì. Vergognarci, insomma, si dovrebbe vergognare lei ancora che parla.
Ma perché si dovrebbe vergognare? Scusa, spiegami.
Si legga, si vada a leggere Hegel, si vada a leggere Freud.
Hegel, si
la notte, sogni, faccia dei sogni e si levi la sua negatività dall'osso.
Ma scusi un attimo, perché lei legge Hegel, legge Hegel e Freud?
Io leggo Hegel, Freud, tutto, sto leggendo tantissimo, anche perché per capire insomma come è fatto sto pianeta ci vuole una scienza non indifferente. Vabbè, e anche dico, filosofia.
Ma perché Beppe Grillo alla fine l'ha bannata? L'ha capito lei? Perché?
Perché anche Beppe Grillo, alla fine,
che fa?
Sto con la Falsi, figuriamoci se non lo faceva con me.
Ah, lei come la Salsi, dice, no?
No, vabbè, non c'entra niente, però sinceramente io ci sono rimasta male. Una ragazza giovane che lo difende in una maniera carina e mi banna da Twitter, manco fossi un topo.
Cioè, manco fossi una ragazza di strada qualsiasi, in questo senso, dicevo.
Purtroppo in televisione, quando uno fa in televisione, è etichettato così, però io sono una persona seria, lo ribadisco.
La notizia di oggi che riguarda Simona Vento, sai qual è? Fonderà un suo partito.
Sì, beh, vabbè, adesso insomma è prematuro, però per come vanno le cose, se no, insomma, volevo pure parlare un attimo delle primarie del PD e
sì,
dire che...
Ma andrà a votare? Andrà a votare?
Ma forse sì, guarda, dopo questa cosa forse vado a votare.
Questo è interessante, ma scusi, la giustificazione, deve portare la giustificazione, signor Vento. Se potesse andare a votare, chi sceglierebbe, Renzi o Bersani?
Renzi, perché penso che ci vuole, insomma,
una botta di vita.
Giovane. Sì. No. Se vince domenica,
Se vince domenica?
Ah, vabbè, spero mi dia, insomma.
Che vuole da Renzi? Pure da Renzi, no, oltre adesso ci sta prova pure dopo con, no, dopo Grillo ci prova con Renzi adesso.
No, no, io non ci ho mai provato con Grillo.
No, provare nel senso di avvicinarsi, certo, politicamente, in quel
no,
senso
io ho detto
lì,
che il basta dai era un messaggio bellissimo, ho detto soltanto questo.
Vabbè, spera che Renzi la coinvolga in qualche modo, no?
No, assolutamente no, ho detto che spero che vinca un giovane, punto, non voglio nessuno in carica.
Ma ha detto, spero che se vince domenica.
No, niente.
E sto partito lo fa o no?
Adesso vediamo una cosa per volta. Io volevo fare un programma televisivo prima,
ancora,
che si chiamava Il Castello Fatato.
Comunque è inutile, Parenzo, tu puoi dire quello che vuoi, ma per me Flavia Vento va seguita, va seguita su Twitter, passo dopo passo. Chissà cosa accadrà adesso. Bene, abbiamo chiuso oggi, ci sentiamo anche domani, che dici?
Anche domani?
Sì.
Ma domani vanno tutti la panza piena per il Natale.
E vabbè, che c'entra? Qualcuno si sposterà in macchina verso sera, no?
Sì, si andranno in farmacia a comprarsi.
Alle 18 domani. Ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione si sente.